Buongiorno Chiara, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e auguri anche a te Chiara.
Grazie, grazie anche a voi.
Infatti buon Natale, il giorno dopo il 25 dicembre più caldo degli ultimi decenni, una parentesi meteorologica per Adelaide, addirittura è stato il Natale più caldo degli ultimi 70 anni, temperature così alte oltre i 40 non si vedevano dal 1945. Però ieri il primo ministro Malcolm Turnbull ha parlato all'Australia, ha fatto i suoi auguri di Natale e nel farlo ha lodato il multiculturalismo, questo nel suo discorso di Natale, rivolgendo un pensiero anche ai meno fortunati. Prima di commentare che cosa ha detto, ascoltiamo un breve estratto.
The lonely, the poor, the sick and those who are away from their families. Reach out to them where you can and remember those charities that help the homeless and others whose Christmas is not as joyous as our own.
Le parole del primo ministro Malcolm Turnbull, ricordatevi anche le persone che non hanno affetti, i poveri, gli ammalati. Allora, su che cosa si è concentrato, Chiara, il discorso di ieri del primo ministro?
In realtà è stato un discorso abbastanza breve, dove il primo ministro ci ha tenuto a sottolineare l'importanza e il valore della diversità in Australia e di conseguenza quindi è stato anche, vuole rinforzare questo principio che comunque durante l'anno è stato più volte criticato, comunque è andato sotto accusa proprio per la nascita anche di, nascita di partiti o partiti comunque già esistenti che sono tornati in auge, che proprio hanno attaccato l'aspetto multiculturale. E quindi partiti molto conservativi. Malcolm Turnbull si è dimostrato ancora una volta un leader moderato qual è all'interno di un partito che comunque ha all'interno diverse sfaccettature più o meno moderate. E inoltre, come abbiamo ascoltato, ha voluto ricordare anche la vicinanza alle persone che comunque sono in difficoltà, ricordando anche che comunque Natale sia un momento di gioia familiare, ma che comunque in Australia anche la presenza di numerose persone che sono lontane dalla famiglia può diventare anche un momento difficile per alcuni.
Senti Chiara, è stato un Natale particolare, al di là delle temperature ampiamente sopra la norma anche del periodo, è filato tutto liscio, però c'è stata soprattutto la minaccia terroristica che ha allarmato la nazione. Venerdì, lo ricordiamo, la polizia della Victoria ha annunciato di aver sventato una serie di attacchi che avrebbero dovuto colpire in particolare il centro di Melbourne proprio ieri, e chiaramente c'è stato un sospiro di sollievo da parte di tutta la nazione, in particolare anche da parte della comunità libanese che era stata presa di mira qualche settimana fa dal ministro dell'immigrazione PJ Dutton. Innanzitutto ci spieghi quali sono in generale le misure di sicurezza prese dallo stato del Victoria in questi giorni?
Sì, in seguito agli eventi di venerdì la presenza della polizia è stata aumentata in tutto il territorio, specialmente della città e specialmente nelle zone di Federation Square, Flinders Street e St Paul Cathedral.
Erano i tre punti caldi di questo presunto attentato.
Esattamente, questo attentato aveva come obiettivo proprio colpire il centro della città e questi punti specifici. Si è tenuto ad intensificare la presenza della polizia proprio per dare sicurezza alle persone, affinché ci potesse comunque potessero proseguire i festeggiamenti natalizi e tutti gli eventi in programma. Sicuramente questo evento non fa bene alla comunità australiano-libanese che era stata numerose volte attaccata rispetto alle varie manifestazioni all'interno di questa comunità, comunque la presenza di alcuni individui che erano stati etichettati come coloro che si stavano radicalizzando verso e seguivano comunque principi filo islamici, comunque seguendo lo Stato islamico, ma in realtà la comunità libanese soffre veramente lo stereotipo di una minoranza all'interno di questa comunità e di conseguenza si discute molto come questi eventi, quale impatto avranno questi eventi proprio all'interno della comunità stessa.
Tra l'altro, proprio per fare un passo indietro, poche settimane fa il ministro dell'immigrazione PJ Dutton aveva definito le politiche degli anni 70 di accoglienza del suo stesso partito come un errore, visto che erano entrate alcune comunità che non avrebbero dovuto entrare, e poi ammise che per lui si trattava della comunità libanese.
Sì, in generale c'è una generalizzazione, scusate il gioco di parole, di proprio etichettare una comunità specifica agli eventi. C'è da dire che questo viene fatto anche in in base al... non si sa molto di queste quattro persone che sono state arrestate. Quello che si sa è che 3 su 4 sono nativi australiani, quindi nati in Australia, ma appartenenti alla comunità libanese. Quindi ancora una volta la comunità è stata attaccata ed è diventato è sotto, diciamo, la lente di ingrandimento delle istituzioni, che ancora una volta rischiano di etichettare o comunque associare stereotipi di questo tipo.
Senti Chiara, è allarme terrorismo soltanto nel Victoria oppure in generale c'è un allarme terrorismo in Australia, in tutti gli stati e territori?
Beh, da un paio d'anni, io non sono un esperto di terrorismo, voglio specificarlo, ma da un paio d'anni comunque l'Australia ha alzato il livello di terrorismo, livello sì di pericolo nel riguardo gli attacchi terroristici, quindi comunque questo evento fa sì che controlli verranno fatti sicuramente più a tappeto e il livello di precauzione d'attenzione sicuramente si alzerà anche nei prossimi anni.
Noi lasciamo da parte questo tema terrorismo e apriamo una piccola parentesi adesso su One Nation. Iniziamo dall'ex senatore del partito Rod Carleton, che una settimana fa, lo ricordiamo, abbiamo parlato proprio con te, si era dimesso dal partito di Pauline Hanson. E nei giorni scorsi Carleton ha dichiarato bancarotta. C'è un po' una differenza, visto che in Australia anche le persone fisiche possono farlo, mentre invece in Italia soltanto le aziende. Si direbbe in Italia che è stato dichiarato insolvente. E questa bancarotta, insolvenza, è l'ultima tappa di un percorso personale che era iniziato praticamente subito dopo le elezioni del 2 luglio scorso, proprio con polemiche anche feroci sulla sua presunta ineleggibilità. Allora, quali saranno le conseguenze di questa bancarotta?
Allora, la situazione del senatore è alquanto controversa e non si sa cosa succederà per quanto riguarda proprio la sua posizione all'interno del Senato. Carleton è stato dichiarato insolvente per circa $200,000 australiani, quindi c'è un creditore che avanza questi soldi, per metterla in parole povere, e secondo la sezione 44 della Costituzione australiana un senatore non può essere dichiarato insolvente, quindi questa è la problematica principale. Nel caso Carleton ha dichiarato che farà ricorso, ovviamente andrà in appello per smentire questa sentenza e dichiarare la sua innocenza fino in fondo.
Cioè, lui proprio sostiene che quei soldi non li deve a nessuno?
Assolutamente no, lui è convinto di questa cosa e sicuramente continuerà, quindi andrà in appello, l'ha già dichiarato. Il problema per questo senatore non è necessariamente questa condanna recente, ma il fatto che è in questione proprio la sua eleggibilità e legittimità della sua elezione. Infatti pare che sia sfuggito alla commissione che comunque poi ha stabilito la sua candidabilità il fatto che Carleton fosse stato accusato e quindi fosse andato per vie legali in Queensland, e di conseguenza questo avrebbe dichiarato la sua ineleggibilità proprio all'interno del Senato. E se così fosse, quindi c'è un'inchiesta in corso, se così verrà dichiarato, questa posizione all'interno del Senato diventerà vacante e il secondo in lista che ha vinto le elezioni per One Nation in WA sostituirà Carleton in Senato. Tra l'altro, curiosità, questa persona che dovrebbe sostituirlo è proprio il cognato,
che è tutto in famiglia.
Esattamente, rimane tutto in famiglia, Peter Georgiou, scusate la pronuncia, e di conseguenza questa cosa potrebbe essere anche un vantaggio per One Nation, visto che il senatore Carleton ha dichiarato ha lasciato il partito lunedì scorso. Questo potrebbe dare comunque a Pauline Hanson nel suo partito un nuovo personaggio all'interno del Senato, che comunque potrebbe il partito potrebbe usarlo assolutamente per le prossime elezioni del 2017.
È così, insomma, si lavano i panni in casa e si resta in Parlamento. Senti, ricordiamo che siamo in collegamento in diretta, anzi è presente proprio qui in studio Chiara De Lazzari, dottoranda alla Swinburne University. Parlando ancora di One Nation, la scorsa settimana Pauline Hanson aveva presentato la lista dei suoi 36 candidati per le imminenti elezioni statali del Queensland. In realtà un pezzo si è già perso per strada, perché Andy Sample è stato scaricato appena 2 giorni dopo la nomina per alcuni tweet giudicati inappropriati per gli standard di One Nation. Che cosa avrà mai scritto Andy Sample?
In realtà questa è una cosa abbastanza abbastanza curiosa perché One Nation è stato molto attento a dire che i candidati selezionati erano stati selezionati con cura. In realtà questa situazione nasce dal fatto che Andy Sample, usando il suo account Twitter, quindi il problema nasce da un tweet, i problemi di questo secolo della comunicazione, proprio dal fatto che questo candidato ha twittato delle immagini con degli scherzi, mettiamoli in questo modo, chiamati jokes, sulla comunità LGBT, quindi la comunità lesbica, gay, bisexual e transsexual.
Anche se transnational potrebbe avere un suo fascino.
Praticamente questa immagine era un'immagine usata durante la campagna elettorale di Trump ed è stata riutilizzata usandola come scherzo. Questo tweet è stato fatto nel settembre 2016 e pare che sia stato non notato durante la commissione che poi ha stabilito che questo candidato potesse effettivamente essere un candidato per il partito, ed è proprio per questo motivo che Andy Sample non ha preso bene questa scelta di One Nation, proprio perché lui accusa il partito di aver saputo i contenuti, aver controllato i contenuti del suo account Twitter, ma che questa decisione sia stata una decisione presa successivamente proprio per evitare di mettere il partito in una posizione difficile.
Ma poi ipocrita come decisione, questo dice Sample, anche che aggiunge perché Trump sì e io no.
Ma appunto due giorni dopo essere stato preselezionato, c'è appunto l'ipotesi che magari sia entrata in gioco altre, diciamo, altre decisioni politiche e poi sono state giustificate con questo tweet?
Probabilmente quando si acquisisce visibilità, anche l'account Twitter in passato torna prepotente nella carriera politica di persone che sono proprio all'inizio di carriera, e se magari questa commissione o chi ha selezionato il candidato non aveva necessariamente pensato che questo tweet potesse essere controverso, magari le persone appartenenti al partito comunque hanno stabilito che questo fosse troppo controversial o troppo ambiguo, e proprio per questo motivo il partito non ha voluto rischiare.
E quindi Sample ci saluta ancora prima di iniziare. Noi, Chiara, concludiamo con i Verdi. Nei giorni scorsi, infatti, è nata una corrente all'interno del partito che si chiama Left Renewal, quindi sostanzialmente rinnovamento della sinistra, una corrente che si propone di lottare contro il capitalismo, anzi si propone proprio di terminare, di far finire il capitalismo e di introdurre tra le altre cose il sistema delle fazioni all'interno del partito, un po' con il modello laburista. Il leader dei Verdi, Richard Di Natale, ha invitato sostanzialmente questa frangia a cercarsi una nuova sistemazione. Insomma, chi sono questi di Left Renewal?
Questa minoranza all'interno del partito, quindi dei Verdi, Left Renewal, nasce come movimento di rottura all'interno del partito stesso per delle problematiche che si sono avute proprio in New South Wales. L'accusa che viene fatta al partito dei Verdi è di aver perso un po' le origini, la motivazione per cui questo partito era nato, proprio per essere un partito di rottura dal sistema politico stesso. E quindi i membri di Left Renewal accusano il partito di essere diventato un partito governativo, quindi che si sia avvicinato più alla politica australiana di per sé, quindi fondamentalmente anche per poter governare, uno pensa. In realtà alcuni membri di questo del Partito dei Verdi sono contrari a questa ristruttura del partito, e infatti hanno pubblicato un manifesto contro il capitalismo, sostenendo che praticamente il partito dovrebbe tornare indietro, ricominciando proprio dal basso, quindi non un'imposizione dall'alto verso il basso delle politiche che il partito vuole adottare, ma proprio viceversa, quindi un'azione più diretta dei cittadini e quindi un ritorno di politiche dettate dal basso verso l'alto.
Al che Richard Di Natale ha detto no grazie.
Esattamente, Richard Di Natale ha comunicato immediatamente che nel caso in cui questa corrente diventasse veramente seria e forte, ci sarà bisogno che proprio loro stessi trovino una nuova casa, perché i Verdi non sono disposti a ospitare questa minoranza anticapitalistica con questi manifesti che comunque non trovano favore all'interno del partito.
Allora ringraziamo Chiara De Lazzari che anche oggi è stata con noi nonostante il giorno di festa, e ci ritroviamo presto. Grazie Chiara.
Grazie a voi e buon fine dell'anno.
Grazie e buon fine dell'anno a te. Questa era Chiara De Lazzari, dottoranda della Swinburne University.